Y ahora.
Y ahora. Pietro. Voy.
Chiara.
Chiara.
Marco.
Timur.
Benissimo. Allora, ragazzi, facciamo un viaggio nel mondo di Miyazaki. Allora, Miyazaki è un disegnatore, quello che stavate facendo voi, che ha dedicato tutta la sua vita al disegno. Quindi facciamo un viaggio, questo è il suo ultimo film, Il ragazzo e l'airone, c'è questo ragazzo dell'età vostra, che parte per un viaggio, un bellissimo viaggio. Miyazaki è lui, ormai un vecchietto di 85 anni, 84 anni, che ha disegnato tutta la vita, ha dedicato tutta la vita, tutta la sua vita al disegno. Pensate però che il primo film, vedete, ne ha fatti tantissimi, non so se l'avete visto qualcuno, La città incantata, Totoro, Ponyo, poi parleremo dei suoi film, insomma. La cosa bella è che lui fa un mondo fantastico, sono tutti mondi fantastici, bellissimi, pieni di tutti questi, ecco la Ponyo, qui c'è Totoro, il piccolo Totoro, cioè il senza volto, i suoi protagonisti sono sempre ragazzi e ragazze più o meno dell'età vostra, un po' più piccoli, un pochino più grandi, che però si trovano a dover gestire, a dover affrontare delle avventure, che però, anche se fantastiche, sono in verità molto vicine a quello che è la vita che noi affrontiamo tutti i giorni. Perché nei film di Miyazaki non viene nascosto niente, sono film dove si entra nel mondo che viviamo e quindi dove ci sono anche catastrofi, c'è la guerra, c'è il fantastico in tutte le sue declinazioni. Quindi non vi preoccupate se all'inizio parleremo anche un po' di cose un pochino più tristi, un po' più pesanti, però è quello il bello di Miyazaki, che lui non nasconde nulla né ai bambini né ai più adulti, tutti possono vedere i suoi film. E la cosa bella, è per quello che io amo Miyazaki, io ho 45 anni, quindi mi sa che sono più vecchio di tutti qua, però la cosa bella è che quando vedi Miyazaki capisci che la cosa bella è capire come crescere, come diventare adulti, senza però perdere questo sguardo qui, cioè lo sguardo di un bambino, di un ragazzino che è ancora capace di sognare, cosa che purtroppo tanti adulti perdono. Infatti Miyazaki in un'intervista dice che i realisti puri, quelli che non sognano più, gli adulti che hanno perso completamente questa capacità di sognare, quelli che fanno le guerre, quelli che fanno tutto quel brutto che fanno, sono i peggiori, gli esseri umani peggiori. Lo dice proprio su un'intervista in maniera molto chiara. Allora, nei suoi film, in pratica, noi vediamo come è possibile vivere in un mondo difficile. Ad esempio, il suo primo film è Nausicaa, vedete questa ragazza qua, ed è ambientato in un mondo dove c'è stata una guerra gigantesca, è un mondo post-apocalittico, c'è stata una guerra pazzesca e quindi vedete il cielo com'è, non è più un cielo normale, c'è questa giungla tossica, lei si deve mettere la maschera a gas, quindi vive in un mondo molto più difficile del nostro, un mondo disastrato. Però guardate, nonostante questo, questa ragazzina dell'età vostra guarda coraggiosa e determinata di fronte a sé. Non, in tutti i suoi film Miyazaki dice: nonostante le condizioni peggiori che possono essere, c'è sempre tempo di vivere, di combattere, di trovare il modo di vivere. Cos'è la cosa bella? Vedete in questa locandina del film, vicino non c'è un altro essere umano, non c'è neanche uno stracchiotto magari con dei bei occhioni umanizzati che, insomma, con cui, no, appena lo vediamo ci viene voglia di abbracciarlo, no, c'è un mega insetto bruttissimo, gigantesco, enorme, con milioni di occhi.
Sembra un termine.
Esatto, si chiama l'Om, no? È un insetto gigante, eppure guarda nella stessa direzione di Nausicaa.
Le leggi di Om.
Le leggi di Om, esatto. È più o meno simile, solo che scrive Om, però si dice Om. Però vedete, guarda, nella stessa direzione di Nausicaa e insieme troveranno il modo di salvare il mondo dalla distruzione. Perché gli umani nel film continuano a farsi guerra tra di loro. Che ci dice Miyazaki in tutti i suoi film? Che bisogna avere la capacità di fare amicizia perfino con gli estranei, con gli sconosciuti, di venire incontro anche a chi ci sembra il più possibile, diciamo, ad essere così anche brutti e quasi, no, paurosi come questi insetti. Il suo ultimo film, in realtà, Il ragazzo d'Airone, si chiama E voi come vivrete? Cioè, c'è questo anziano, Miyazaki, chiede a tutti noi, a noi adulti, e soprattutto ai più giovani, come vivrete nonostante, insomma, le difficoltà, insomma, che viviamo nel nostro mondo, un mondo pieno di inquinamento, di guerra e tutto quanto. Lui, nei suoi film, cerca di farci vedere che non bisogna mai perdere la forza d'animo, nonostante mette in scena una sorta di fine del mondo. E lui lo dice proprio, dice nelle interviste, guarda l'orizzonte, dice: quest'epoca avrà qualcosa, si sente che è un'epoca piena di contraddizioni, piena di tantissime cose belle, ma anche tantissime cose brutte. E io le cose brutte non le voglio nascondere, voglio farle vedere, però troviamo il modo insieme di affrontarle. Vedete? Qui, nell'ultimo film, questo bambino perde la mamma sotto la guerra, quindi vive dentro la guerra, cioè è una cosa molto... E lui sarà tutto un viaggio per riuscire a accettare la nuova mamma. È un film bellissimo, molto difficile l'ultimo, però veramente molto molto bello. Ecco, quello che ci fa capire, vedete, in Nausicaa c'è un'esplosione nucleare. Voi dovete capire una cosa, che Miyazaki è nato nel 1941, ora non so quanto sapete di storia, però è nato quando il Giappone entra nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi quel film di prima è un film praticamente come se lui ritornasse bambino. Lui i primi anni della sua vita l'ha vissuto sotto le bombe, sotto la guerra, insomma, quindi in una situazione molto difficile. Per quello... per lui mettere in scena la fine del mondo è come mettere in scena l'infanzia, però è riuscito nonostante tutto a trovare i modi di immaginare mondi fantastici. Lui mette in scena la sua infanzia, ma ci dice in maniera forte che è possibile sempre vivere. E c'è un altro regista, è stato Takada, che ha fatto questo film bellissimo, però vedetelo magari fra un po' d'anni o solamente quando non siete tristi, perché è un film veramente triste, perché ci sono questi due ragazzini sotto le bombe, no? Sotto la guerra. Però a un certo punto lo vediamo, un ragazzino che purtroppo muore di stenti sulla stazione, no? E ci sono tanti ragazzini come lui, però la guerra è già finita. Cioè la cosa bella di Takada è quello che ci dice con questo film, dice attenzione che le guerre arrivano quando iniziamo a trattare le persone più povere, le persone più svantaggiate, come fossero degli esseri viventi da non occuparsi, no? Perché dobbiamo sempre inseguire solamente i più ricchi, quelli che hanno più successo. Invece Takada ci fa capire quanto è importante stare vicino agli ultimi, a quelli che più soffrono. E allora la fine del mondo per un ragazzino come Miyazaki, che ha vissuto sotto i primi anni della sua vita sotto la guerra, è anche qualcosa di catartico, di bello. Perché? Perché la fine del mondo vuol dire anche iniziare un nuovo mondo. Cioè noi siamo oggi in un nuovo mondo, no? Pensate quante cose sono cambiate. Io sono nato, quando sono nato telefonini mica c'era, non c'era niente, cioè è un mondo completamente diverso quello in cui viviamo adesso, in cui crescete voi, no? I mondi sempre cambiano, continuamente cambiano, anche dopo le guerre comunque c'è un altro mondo che inizia. E allora Miyazaki immagina questi mondi e dice magari un mondo dove qui c'è Lupin, non so se conoscete Lupin, che è un ladro a cui non gli importa nulla del denaro, lo butta via perché dice... Lui dice su un'intervista, denaro e desiderio, tutto questo crollerà e l'erba verde selvatica prenderà il sopravvento. Perché? Perché dice, ci facciamo alla fine? Sì, certo, per vivere c'è bisogno del denaro, però lui immagina una società dove magari non c'è più questa corsa frenetica ai soldi, no? E immagina una società invece dove la natura viene rispettata e dove l'erba riprende il sopravvento. Allora, il suo primo cartone animato, io sono cresciuto con questo cartone animato, perché è un cartone animato degli anni 70, quindi io quando ero piccolo vedevo questo cartone animato. E c'è all'inizio, anche qui, è un mondo dove c'è stata una guerra, vedete questo missile? Quindi non c'è più nessuno, è rimasto solo questo ragazzo e il nonno. Poi per fortuna vediamo che ci saranno altri esseri umani, però all'inizio ci sono solo loro due. E nonostante tutto questo ragazzino continua a vivere la vita al massimo, anche nonostante siano rimasti solamente in due in tutto il mondo. E vedete che l'erba verde selvatica ha preso veramente il sopravvento. È bellissimo perché ti fa capire come la vita continua sempre. La vita trova sempre i modi di continuare e soprattutto che anche l'erba, un albero, un animale come un insetto è un nostro fratello, può essere. Cioè sono esseri viventi come noi non siamo superiori agli altri esseri viventi. I Miyazaki sono tutti sullo stesso livello, cioè sono tutte persone da rispettare. Anche un insetto è una persona, anche un filo d'erba è una persona, è un bellissimo messaggio. Allora Miyazaki ci fa vedere, ad esempio, vedete, questa è Nausicaa di prima, che con la maschera del gas capisce che la natura, in questa giungla tossica che produce tutti questi fumi perché appunto c'è stata la guerra, in realtà la natura sta riportando tutto in vita, perché la vita continua sempre, continua, rinasce sempre. Pensate alle foglie che cascano al suolo, no? Quelle foglie muoiono, però in realtà fanno ricrescere l'erba. Pensate, scusate, adesso parlo di una cosa un po', pensate alla nostra cacca, e quando noi andiamo, quando ci facciamo la popò, ma quella lì, l'etame, serve per far crescere le piante. E sapete che cos'è l'aria? L'aria che respiriamo, l'ossigeno, è le piante, che è praticamente la cacca delle piante, perché le piante attraverso la fotosintesi espellono l'aria grazie alla quale viviamo. Vedete che è tutta la vita intrecciata, cioè tutto quello che viviamo, l'aria anche che c'è qui dentro, è un essere vivente. E noi guardando i film di Miyazaki lo capiamo. Miyazaki quindi non nasconde nulla e mette in scena, ad esempio in Ponyo, chi ha visto Ponyo lo sa, mette in scena anche l'inquinamento. Allora Ponyo all'inizio diventerà poi un essere umano, una bambina, ma all'inizio un pesciolino. E quando i reti dei pescatori la tirano su dal mare, vedete che tirano su pochissimi pesci ma tantissimi rifiuti, e Sosuke, il ragazzino, dovrà liberarla da questo vasetto di vetro. Così, non so se avete visto La città incantata, che è il suo film più famoso, e c'è questa bambina che deve ripulire lo spirito di un fiume, che è lo spirito di un fiume completamente, vedete, pieno zeppo di rifiuti lasciati dall'uomo nel suo letto, e lo ripulisce perché ci dà questa idea, no, del fatto dell'importanza che nel crescere di trovare i modi, ad esempio qui è una bambina che deve trovare i modi di in qualche modo rimettere mano a quello che è stato, che sono stati i problemi soprattutto degli adulti, perché in questo film i suoi genitori mangiano, si ingozzano, si trasformano perfino in maiali, e lei deve trovare il modo di riportare tutto, no? Riportare i suoi genitori ad essere umani, e quindi deve fare delle azioni come quella di ripulire un fiume, ovviamente in un mondo fantastico, insomma. E poi c'è anche la guerra nei film di Miyazaki. Si alza il vento, il suo penultimo film bellissimo, è la storia di questo ragazzo, un sognatore, uno che ama disegnare come voi, come quello che facevate prima, che ama disegnare gli aerei, perché ama il volo. Chi è che non gli piace volare? Chi è che non ha mai sognato tra di noi il volo? Pensate, anche gli altri esseri viventi amano volare. Pensate a che cos'è la farfalla, adesso detta in maniera un po' poetica, però la farfalla che cos'è se non il sogno del bruco di volare? Il bruco che sogna di volare si trasforma in farfalla. E noi esseri umani siamo riusciti a trasformare il volo in un qualcosa di vero, perché ci sono gli aerei, che non è tanto che sono stati inventati, meno di 200 anni. Però Miyazaki ci fa capire questo, vedete, lui gli piace disegnare gli aerei, però siamo sotto la guerra e gli aerei vengono utilizzati per uccidere. Miyazaki ci fa capire quanto è stupido l'essere umano aver trasformato una cosa così bella come il sogno del volo in una macchina da guerra che uccide, in una macchina di distruzione. Io quando ho visto il film sono uscito veramente in lacrime, piangendo. Ho pianto per 10 minuti quando sono stato al cinema, sia perché il film era bellissimo, quindi di gioia, ma anche di tristezza, no, nel pensare a quello che abbiamo fatto, cioè aver trasformato il sogno del volo in una macchina da guerra. Però quello che fa Miyazaki, adesso vado avanti perché, vedete, in un altro film c'è, ad esempio, e poi dopo parliamo di cose belle, tranquilli, c'è Principessa Mononoke, c'è la foresta, c'è questa foresta, c'è uno spirito del dio della foresta, che rappresenta la foresta, e l'uomo gli taglia la testa, no? E quindi lì sentiamo profondamente proprio lo sbaglio che facciamo quando, ad esempio, inquiniamo, quando trattiamo la natura come oggetti, tra virgolette, da utilizzare per i nostri scopi, invece da trattarli come esseri viventi con cui collaborare. Però la cosa bella è che Miyazaki ci dice non perdiamoci mai d'animo. Perché? Perché la foresta è tornata a vivere, quello che dicevo prima, la vita continua sempre, la vita è indistruttibile. Quindi noi abbiamo sempre la possibilità di pensare a un mondo migliore. I mondi che Miyazaki costruisce, è vero che ci sono anche le cose brutte, ma poi c'è sempre il modo, e soprattutto sono dei ragazzini che lo fanno, di trasformare il mondo e farlo diventare un posto migliore dove vivere. Come si fa a far questo? Allora, per fare questo, Miyazaki che cosa fa? Ci fa vedere il mondo non più dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista dei nostri occhi. Cioè Miyazaki ci invita a uscire un po' da noi stessi, no? Dal nostro, tra virgolette, individualismo. Ci invita a vedere il mondo, per esempio, guardate qui non guardiamo più con gli occhi, vedete l'immagine? È come se non guardiamo più con gli occhi nostri di esseri umani, ma guardiamo il mondo dal punto di vista di un fragile aeroplanino di carta. È come se gli occhi ce l'avesse l'aeroplanino e guardiamo il mondo dall'alto. Quello che ci invita a fare Miyazaki è guardare le cose da un punto di vista più ampio, di cercare di capire che la vita si esprime in tutti gli esseri viventi alla stessa maniera. Cercare, insomma, di uscire un po' dal... A volte ci prende, no, quella voglia di essere un po' egoisti. È anche giusto a volte, però Miyazaki ci invita a vedere le cose invece in maniera un pochino più ampia, a prendere le veci, a prendere il punto di vista anche degli altri esseri viventi. E, ad esempio, questa è una delle scene più belle del treno nella città incantata, perché nei suoi film, la cosa bella dei suoi film è che non sono storie lineari, cioè succede quello che succede nella vita, noi non sappiamo quello che può succedere domani, dopodomani, tra 2 anni, voi per fortuna non lo sappiamo, la vita è imprevedibile. Allora, i film di Miyazaki non sono film in cui sai già come finisce, perché magari, no, ci sono tanti cartoni animati che inizia e finisce e più o meno sai la storia come va. Miyazaki invece nei suoi film tutto succede come nella vita, è tutto imprevedibile. E quindi succedono delle cose che tu dici, ma perché succede questo? Nella città incantata non c'è un motivo per cui questa bambina deve prendere un treno onirico, un treno incantato sull'acqua. E però era una delle scene più belle del film, perché tutti noi, noi adulti, ma anche voi, non so se vi è già successo, però ci medesimiamo nello sguardo di questa bambina che prende per la prima volta un treno da sola. Io me lo ricordo bene, il momento, il giorno in cui per la prima volta, senza genitori, senza amici, mi sono ritrovato da solo su un treno, o su un bus, o non so, in un mezzo comunque pubblico. E vedete, questi spettri sono le persone che incontravamo, che da una parte ci incuriosivano e dall'altra ci spaventavano, no? E poi, vedete, qui rimane sola, perché questo qui è uno spirito, è come un angelo, no? Noi abbiamo sempre qualcuno vicino, anche se non lo vediamo, che è l'aria che vi dicevo prima, c'è sempre la vita, no? Che sta vicino a noi, c'è sempre qualcuno vicino, è come fosse un angelo, come fosse uno spirito, insomma, che ci sta vicino. Però in questa immagine, in questo momento, Ciro è da sola, e è il momento in cui, per la prima volta, ci siamo rimasti da soli e abbiamo sperimentato la bellezza della solitudine, perché per la prima volta ci sentiamo indipendenti, autonomi, ma anche la paura, perché ovviamente stare da soli è anche, soprattutto le prime volte, pauroso. In Ponyo, per chi ha visto Ponyo, c'è questo tsunami, quindi c'è un'enorme onda al mare che sommerge un paese, quindi è una cosa, non una catastrofe. Però, vedete, ci sono le barche coperte dall'acqua. Il giorno dopo, questi due bambini, Ponyo e Susuke, non si danno per vinti, ma prendono questa piccola navetta, che è un giocattolo, una nave giocattolo, e la trasformano, una sorta di nuova arca di Noè, la trasformano e vanno a, vedete, col sorriso, a rivedere questo mondo nuovo, a riscoprire il mondo nuovo che è nato dopo questa catastrofe, questo tsunami. Vedete, guardate che onde gigantesche, vedetelo Ponyo, perché è uno tsunami ovviamente che è pauroso, ma anche bellissimo, è fatto attraverso il disegno dei pesci. I disegni di Miyazaki sono splendidi, sono stupendi, quindi guardatevi il film, perché vi divertite anche semplicemente vedendoli proprio, anche se non sentite l'audio, cioè è veramente bellissimo solamente il vederlo. Vedete, dice di Ponyo, ho fatto un film che possa essere compreso da un bambino di 5 anni, non ho la stessa fiducia sugli adulti, per loro è troppo difficile. Quello che dice però non è che ha fatto un film solo per i bambini di 5 anni, quello che dice è che il bambino di 5 anni è sempre dentro di noi, anche quando cresciamo, anche quando arriveremo a avere 80-90 anni, c'è sempre questo bambino che rimane dentro di noi, c'è sempre un ricordo dell'infanzia, c'è sempre questa forza di qualcosa che ti fa sognare in maniera diversa, che ti fa pensare al mondo in una maniera diversa, e se lo facciamo insieme magari questo mondo può diventare qualcosa di vero, come succede nei suoi film. Quello che ci viene in mente quando siamo in difficoltà è sempre qualcosa che abbiamo pensato da bambini, perché i bambini non guardano con la logica ma con il sentimento. E allora, vedete, i realisti puri senza sogni sono i peggiori, dice Miyazaki. In un cortometraggio, ad esempio, ci fa vedere il mondo dal punto di vista di un buco. Cioè, la bellezza di quando siamo bambini, ancora voi siete molto più vicini a quando eravate proprio piccoli piccoli, no? È il fatto che riusciamo a prendere, no? A immaginare veramente quello che può pensare un altro essere vivente. Allora Miyazaki ce lo fa vedere, quindi ci fa vedere e disegna questi peletti, dice qui i bambini lo noteranno, perché i bambini notano i margini, notano le cose che noi con lo sguardo adulto, che categorizza tutto e rende tutto un po' statico, un po' tutto con dei confini, non riusciamo più a vedere. Miyazaki ci invita proprio a non perdere mai questo sguardo. Allora, che come fa a fare questo? Ci fa entrare nel mondo sovrannaturale, cioè ci fa noi, ad esempio, in questo film, è il film di una strega. Kiki è una strega, però vedete, è una strega vestita con un grembiule da scuola, e nessuno nel film si spaventa oppure pensa, dice, ma come mai questa vola su una scopa? Nessuno, cioè è una cosa normalissima. Cioè Miyazaki non deve fare un film fatto con tutte le streghette, il mondo delle streghe. Cioè Kiki è semplicemente una ragazzina di 13 anni che deve andare a vivere dalla casa di campagna dove vive con i genitori in città da sola. E c'ha, insieme a lei c'è solo la forza dell'immaginazione, cioè di una scopa magica e del gatto, e deve trovare il modo di vivere in questo mondo nuovo con tante difficoltà, ovviamente deve trovare una casa, un lavoro, e dalla sua però questa forza, la forza ancora della magia e dell'immaginazione. In Totoro, ad esempio, Miyazaki ci fa capire che anche adesso, non so se a casa vostra magari siete qua, i vostri genitori stanno in giro, non c'è nessuno, però ci fa capire che in realtà anche quando non c'è nessuno le nostre case sono piene di vita. Allora mette in scena la polvere, la fuliggine. Quello che ci fa sentire Miyazaki è proprio questo, che la vita esplode dappertutto, dovunque, anche dentro di noi, perché noi non siamo un corpo unico. Quando mangiate un pezzo di pane, quel pezzo di pane diventa energia, no? Il cibo diventa energia, perché ci sono degli esseri dentro di noi che lo fanno. Noi siamo pieni di batteri, microbi, lievi, di tutte queste piccolissime microorganismi che ci danno la possibilità di vivere. Siamo anche noi dei corpi molteplici, no? Quella è la bellezza. E quando vediamo il film di Miyazaki lo capiamo. E questi sono gli spiriti miei preferiti, che sono gli spiriti della foresta, e sono i Godama, e sono in Principessa Mononoke. Ecco, attraverso questi spiritelli che si trovano in tutta la foresta, Miyazaki ci fa capire, ad esempio, che quando entriamo in un bosco, la vita del bosco è una vita intrecciata, cioè gli alberi, attraverso le radici, comunicano tra di loro. Non è che noi entriamo in un bosco e diciamo, ah, qui c'è 10 abeti, 4 scoiattoli, 3 lupi, 2 orsi. Il bosco è come se si pensasse come un essere unico, no? E tramite questi spiriti Miyazaki ce lo fa capire profondamente. C'è un momento in cui Moro, che la storia di Mononoke, la storia di una ragazzina che viene lasciata fin da piccola, un po' come, non so se avete visto il libro della giungla, Mowgli, viene lasciata fin da piccola dentro la foresta e quindi viene cresciuta dai lupi e diventa anche lei un mix tra uomo e lupo in pratica. E allora c'è questo ragazzino Ashitaka, la foresta sta per essere distrutta, come vi dicevo prima, che dice alla lupa, gli dice, fammi portare via Mononoke con me, fammela salvare, perché adesso la foresta verrà distrutta, fammela riportare nel mondo degli umani. E lei, Moro, gli dice, proprio lo stupido pensiero umano egoistico, tu non capisci che lei, che Mononoke, che la mia figlia, è cresciuta nel bosco e morirà con il bosco, perché lei non si sente un singolo individuo, ma si sente parte della foresta, si sente parte di questa comunità. Ecco, tutti, adesso fra un po' arrivo alla fine, capisco che dopo non mi voglio annoiare, poi se volete almeno ne parliamo anche, mi dite tutto quello che volete. Vedete che gli esseri che mette in scena Miyazaki, che disegna, guardate questo essere, non ha gli occhi umani come i nostri. Vedete che ha l'occhio che tiene fisso lontano. Quello che Miyazaki ci fa capire è che gli altri esseri viventi comunicano con altri linguaggi, non hanno gli stessi linguaggi nostri, non comunicano come noi umani. Se avete un gatto, un cane a casa, sapete che hanno altri linguaggi con cui parlare. In tanti film d'animazione, ad esempio alcuni film della Disney, che sono bellissimi, però gli animali vengono sempre umanizzati, con gli occhi da umano, parlano come gli umani. In Miyazaki no, rimangono in qualche modo animali. E è quello il bello, vedete, questa è una filosofa americana che ha la sua mascotte che è un polpo e dice, vedete, il suo occhio biologicamente corretto non è un occhio umano, perché è la bellezza di capire che gli altri esseri viventi comunicano con altri linguaggi in maniera diversa. Allora il nostro compito, la bellezza di quello che possiamo fare è quello di comprendere gli altri linguaggi, comprendere ciò che dicono, comprendere sia la gentilezza, perché Totoro è un film di gentilezza in cui le bambine danno l'ombrello a Totoro e Totoro le ricambia con dei semi magici da piantare nell'orto. E però è anche, a volte è anche conflitto, perché qui vedete, questa è Mononoke, la ragazzina che vi dicevo prima, insieme alla mamma, e ci guarda in maniera arrabbiata, guarda gli uomini in maniera arrabbiata perché stanno distruggendo la foresta. Miyazaki non nasconde che anche gli esseri, gli animali, anche gli altri esseri viventi commettono ovviamente crimini e fanno cose, non è solamente tutto bello, insomma, la natura è qualcosa di molto di complesso e di articolato. Per quello nei film di Miyazaki non c'è una divisione netta tra bene e male, e però ci dice, attenzione, questo non vuol dire rinunciare a trovare il modo di capire gli altri linguaggi e di cercare di trovare il modo di avere rapporti, relazioni virtuose, fare amicizia con tutti gli esseri viventi. E vado però veramente a finire. Dice Miyazaki, vedete, più che la leggerezza, a me preme riuscire a descrivere l'aria, cioè l'esistenza di un qualcosa che non si può percepire con la semplice vista. Pensate che bello, un disegnatore che dice che vuole farci sentire qualcosa che non possiamo vedere con la semplice vista. È l'obiettivo più grande di quando disegnate, cioè trasmettere di più di qualcosa che vediamo solamente, trasmettere qualcosa che quasi sentiamo di poter abbracciare. Gli abbracci nei film di Miyazaki sono sempre profondamente veri, cioè veramente sembra sembra quasi proprio che anche tu stai lì, cioè lo senti proprio sulle mani quasi quando, mentre vedi il film. Vedete, questi abbracci sono abbracci profondamente realistici. Adesso qui purtroppo non li vediamo animati, ma quando li vedete, proprio tu lo senti, senti quasi stringerti. È quella la forza. Cioè, come fare un disegno, come fare un'animazione che non ti trasmette solo che non la vedi e basta, ma ti trasmette qualcosa di più. Ti trasmette questa forza, ti trasmette questa amicizia così, questo amore così forte. Oppure sono, è pieno di, vedete, di cibi. E quando vediamo questi cibi, quasi che mentre li vediamo sentiamo i profumi. Cioè Miyazaki riesce proprio a farti sentire i profumi. E se ci pensateci un attimo, quando mangiate, mangiate almeno 3-4 volte al giorno, anche quello è un incontro con altri esseri viventi. Con piante, animali. Lo so, uno dice sì, perché è così che funziona la vita, no? E è un incontro bellissimo, per quello è importante sempre scegliere, no? Cibi buoni e avere un'attenzione, insomma, verso il cibo. E Miyazaki ha un'attenzione incredibile verso il cibo. Guardate, questi, a me mi sta prendendo fame. Allora, finiamo proprio. E la cosa bella del film di Miyazaki è che Miyazaki ci chiede, ci dice, attenzione, non guardate i miei film razionalizzando troppo, cioè guardandoli, cercando di capire le metafore, cercando di capire cosa voglio dire. No, credete veramente a quello che vi sto dicendo. Nella Città Incantata lei si innamora di questo ragazzino, però scopriamo che questo ragazzino è lo spirito di un fiume. Quindi Miyazaki ci sta dicendo che amare un fiume è possibile. Amare una sirenetta, perché Ponyo è all'inizio un pesce, poi un uccello, poi un essere umano, comunque non è un essere umano, è una sirenetta, qualcosa. Amare qualcosa che è completamente diverso da noi è possibile. Una pianta, un animale. Io ho un gatto a casa, Kiki, la chiamata Kiki, come è il film, e per me è un amore incredibile. Però che cos'è? Un amore diverso dall'amore, tra virgolette, semplicemente, no? Tra due persone. È un amore ancora più forte. È un amore proprio come conoscenza delle cose. Cioè che conoscere qualcosa vuol dire amarla. Anche gli scienziati più importanti, quelli che studiano, no? Le cose del mondo, quelli più bravi sono quelli che hanno un rapporto con ciò che hanno di fronte. Ad esempio uno che studia, che ne so, i pulcini, che arriva ad amare quell'essere vivente. Non che lo considera un oggetto semplicemente da studiare, su cui fa magari anche esperimenti tremendi. No, è proprio una questione di amore. Gli scienziati più grandi, Einstein, oppure oggi abbiamo uno scienziato italiano che si chiama Carlo Rovelli, lui ama veramente le stelle, e per quello ama il cielo, e per quello c'è questo rapporto di amore con le cose. E non so se avete visto Flow, però ve lo consiglio tantissimo, è uscito quest'anno, non è di Miyazaki, però è un film molto simile ai film di Miyazaki. È uscito, sì, quest'anno, è un film su... cioè, ci sono solo animali, non ci sono più neanche gli esseri umani. È un film, anche qui c'è una catastrofe, arriva l'acqua che sommerge tutto, e allora c'è un gatto, un cane, una scimmia, e devono trovare il modo di salvarsi. È un film bellissimo, e non c'è mai una parola, perché anche qui gli animali non vengono umanizzati, quindi tutti, il gatto miagola, il cane abbaia, però tutti, vi giuro, siamo stati al cinema e tutti erano completamente presi, erano proprio presi dal film. Perché? Perché ci fa capire che il linguaggio non è solo questo, quello che adesso facciamo di parlarci tra di noi, non è solamente il linguaggio delle parole, il linguaggio è il linguaggio delle passioni. Noi proprio sentiamo profondamente quello che fanno e quello che sentono questi animali, perché il linguaggio più universale è quello delle passioni. E quindi un'ora e mezza di film in cui non si dice una parola, usciamo come se avessimo vissuto veramente le storie di questi ragazzini. Scusate, di questi animali. Ecco, la bellezza dei film di Miyazaki è quello. Vedete, nel mare, che vi dicevo, dopo la catastrofe, ritornano in vita i pesci del Devoniano. Le storie di Miyazaki sono storie senza tempo, dove è possibile che ritornino in vita anche cose del passato, e dove vengono fuori degli esseri che sono soprannaturali, però sentiamo quasi che magari un giorno veramente ci esisteranno, saranno possibili. Oppure nel Castello Errante di Howl è un film in cui appunto viene meno la differenza tra le età, perché Sofia è una ragazzina dell'età vostra che accetta di avere i capelli bianchi, accetta la diversità. Non deve essere per forza uguale a tutti. Lei accetta alla fine del film di avere i capelli bianchi. Gli piace così, perché gli è venuto i capelli bianchi, gli piace così, gli piace essere diversa. Ecco, questa è una delle ultime scene che vi voglio far vedere, semplicemente perché è una dal suo primo film di Lupin, dove compare questa antica città romana scomparsa, quindi di una civiltà antecedente alla nostra, che noi non vivremo mai. Eppure Lupin dice: questo è un tesoro che nessun ladro potrà mai rubare, questo è un tesoro fantastico, perché ci fa capire quando anche la nostra società, noi facciamo parte della natura, anche la nostra storia fa parte della natura, e un giorno insomma queste case saranno come guardiamo la montagna, il cielo, come quando guardiamo un bel tramonto o l'alba, vedete, loro guardano le rovine della civiltà umana come fossero appunto degli elementi naturali, e ci fa capire che noi non siamo sopra la natura, ma facciamo completamente parte della natura e della storia della natura. C'è una storia da cui prende ispirazione Miyazaki, che si chiama La principessa che amava gli insetti, è una storia di 1000 anni fa giapponese, molto breve, in cui c'è questa bambina, questa principessa, che è l'unica, diversa da tutti gli altri, che invece di amare i fiori ama gli insetti, come abbiamo visto prima. E allora dice, a un certo punto lei dice, una volta capito il senso profondo delle cose, ci si rende conto che nulla è vergognoso. E dice, in questo mondo illusorio che può vivere tanto da vedere distinguere le cose cattive da quelle buone. Ci fa capire quanto ad esempio giudichiamo, e lo che succede, perché a volte siamo un po', no? E giudichiamo i comportamenti delle altre persone in maniera errata, a volte mettendoci un po' sul piedistallo, no? Quando invece bisogna sempre essere un po' attenti, no? Ai giudizi, e che in verità nulla appunto è vergognoso, che è bello abbracciare ciò che è diverso da noi. E, ecco, e infatti vedete, questa è la bambina che protegge uno dei insettini di cui parlavo prima. Io spero di non avervi annoiato, ragazzi, di avervi detto qualcosa, di avervi fatto venire voglia magari di vedere qualcuno di questi bellissimi film di Miyazaki. E soprattutto, se volete dire qualsiasi cosa, non siete d'accordo con alcune cose, se vi va ovviamente, se mi volete chiedere altre cose, qualsiasi cosa, veramente siete liberi, insomma, di dire quel che volete. Se non avete capito, se mi dite no, se ci siamo annoiati, quello che volete.
Bello questo silenzio da dire.
Silenzio bellissimo. Stavo per dire che silenzio imbarazzante.
Ma che... In casa mia è sempre così.
Però il silenzio è bello.
No. Dipende.
A voi.
Dipende.
Forse a volte...
Oggi è bello, io qui.
A volte... Dimmi tutto. Come, ricordami il nome.
Virginia.
Viola Virginia. Ok. Dimmi tutto, Virginia.
No. Quando guardi quel film degli animali, quelli che fanno sempre i versi, no?
Sì, flow. Aspetta, adesso lo rivediamo. Eccolo.
Questo qui. Ma quando lo vedi, cioè capisci proprio il significato, qualcuno non lo capisce, perché giustamente non capisci le parole, comunque perché non parlano.
Però riesci proprio a capire perché. Perché ad esempio quando arriva l'acqua, il gatto inizia a avere paura dell'acqua che arriva. E quindi tu senti profondamente la paura che il gatto ha dell'acqua. Oppure quando ad esempio iniziano a far cagnara tra gatto e cane, capisci che è una cagnara, che stanno facendo cagnara perché all'inizio non si conoscono, però lo vedi nel film, anche se non parlano, capisci che poi dopo loro capiscono che invece per poter sopravvivere in una situazione difficile non bisogna far cagnara, non bisogna farsi la guerra tra persone, ma bisogna agire insieme. E anche gli animali lo capiscono, insomma, mi è successo più volte, perché io ad esempio il mio gattino, che assomiglia tantissimo, un gatto nero, quando con la mia compagna dobbiamo andare via, lo porto da mia mamma, che ha un cane, e all'inizio questi due non si possono vedere, e quindi tutti che hanno paura, no? Così, e tu lo capisci, lo vedi, no? E dopo una settimana giocano insieme. Perché, quindi nel film capisci questo, capisci, e non serve che parlino, perché riesci a capire. Poi le parole sono bellissime, sono le cose più belle, perché l'uomo si esprime così, quindi è bellissimo, però ti fa capire che oltre le parole, no, altri esseri viventi hanno altri linguaggi con cui si esprimono, ecco, quello è la bellezza.
Sì, no, perché anche c'è un gatto, no?
Sì.
Che miagola in continuazione.
Sempre.
Tutto il tempo. Quando ce ne andiamo via, visto che da nonna non ce lo portiamo perché dopo è un casino, no? E praticamente soffre di solitudine, perché no, quando scendiamo, perché noi abbiamo un altro ingresso, ma questo, allora si sente che piange, volete, infatti...
Sì. Te lo capisci che soffre di solitudine.
Hai visto? Tu hai capito benissimo che lui soffre di solitudine, insomma, non è che miaula per quello. A volte è difficile, perché io a volte c'è la gatta che inizia a miaulare e non capisco, perché non è l'ora che gli do da mangiare, non è l'ora, vedo che comunque sta bene. E allora lì a me sono i momenti che mi piacciono di più, perché mi mettono in difficoltà. perché dice adesso che vuole, magari non starà bene, no? Cioè, devi cercare di capire. Però è quel momento in cui ti fermi a guardarla e cerchi di comprendere. E magari a volte non comprendi e basta, magari miagolava perché c'era voglia di miagolare, come te magari una volta c'hai voglia, so, di fare qualcosa che non fai tutti i giorni e dici, vabbè, oggi è così, insomma, no? Perché? Perché sono come noi, alla fine la vita degli animali è come la vita nostra, solo che si esprimono con altri linguaggi. Quindi.
Sì, ma poi si capisce perché, allora, certe volte quando tipo papà lo sgrilla, si arrabbia, scappa, però fa tipo versi strani, fa tutte cose, sembra tipo arrabbiato, triste,
allora questo adesso essendo uscito da poco, purtroppo lo puoi solamente noleggiare su Prime, su Amazon Prime, e quindi c'è da pagare, come pare costa 4, ce lo puoi o noleggiare o comprare su Prime, però io credo che fra un po' uscirà anche su Netflix o su Amazon.
Intanto è uscito al cinema, quando
è uscito al cinema qualche mese fa, poi io l'ho visto 2 mesi fa, è uscito, poi ha vinto l'Oscar e quindi l'hanno rimesso. Però io adesso per esempio su Amazon l'ho acquistato perché a me piace troppo, quindi ce l'ho a casa, insomma, ogni tanto me lo vedo. Va bene, ragazzi, vedi qualcosa?
No.
Sei quello che ama gli insetti, per esempio.
Se ti piacciono, tu sei il principe che ama gli insetti.
Mi piace l'entomologia, sinceramente la bibliologia.
La scusa?
La bibliologia.
Ecco, vedi, mi trovo impreparato. Sarebbe
lo studio delle formiche.
Ma studi anche come si comportano socialmente tra di loro, no?
Per lo più, visto che ci vuole tanti anni prima che da una regina diventa una colonia. Per ora c'è soltanto delle regine e qualche piccola colonia, quindi è un po' difficile studiare delle formiche a fasi così iniziali, perché la regina, le formiche regine, se si stressano troppo possono morire di stress. Infatti è capitato varie volte.
Anche con le armi.
Al nostro evento, quello di agosto, quello grosso dell'anno scorso, è venuto Fulvio Giacchino, che è il consulente scientifico del Museo di Scienze Naturali del Piemonte, e lui è un insettologo espertissimo, e ha scritto proprio un libro sugli insetti e la loro percezione dei miti, delle favole, delle storie, della letteratura. È molto interessante, parla moltissimo di formiche e della loro struttura sociale, del loro, che poi viene raccontata e così via. Per poco, se volete, non me lo capisco, se lo volete mettere la galetta, però.
Va bene, te lo sbaglio.
Lui poi lo trovi su Instagram, è una parte che uscione.
Io non ce l'ho i social, sono io.
Perché hai tempi?
Un entomologo come Dallaro,
ci piace. Questo come lo segno pure io, te lo voglio bene.
Va bene. Che bello. Bellissimo.
Piaciuto?
Tanto.
Sì. Spero di sì.
Tanto.
Guardatevi, film. Grazie. Grazie a voi. Speriamo di rincontrarci, sicuramente ci rincontreremo. Disegniamo insieme, io non so disegnare. Mi piace solo vedere. Esatto, forse sei bravissimo.
Dettagli.